Al di là della notizia, l'edicola del giorno su Radio Vaticana Italia.
Per questa nostra rassegna stampa l'ospite di oggi è Massimo Borghesi, docente di filosofia morale all'Università di Perugia. Professore, grazie, buongiorno.
Buongiorno a lei, grazie a voi, grazie.
Allora, innestiamo la marcia, lo facciamo con Papa Francesco, con le parole di Papa Francesco all'Angelus: Dio converta il cuore dei violenti accecati dall'odio, riferimento ovviamente alle stragi di Dhaka e poi a quella ieri a Baghdad in Iraq. Il servizio, la sintesi che noi vi proponiamo è di Roberta Gisotti.
Esprimo la mia vicinanza ai familiari delle vittime e dei feriti dell'attentato avvenuto a Dhaka e anche a quello avvenuto a Baghdad. Preghiamo insieme per loro, per i defunti, e chiediamo al Signore di convertire il cuore dei violenti accecati dall'odio.
Nella catechesi prima dell'Angelus, Francesco, ispirato dal Vangelo domenicale, ha rimarcato come Gesù ci abbia avvicinato a Dio.
Il suo amore misericordioso vince il peccato e la miseria umana.
Questa è la buona notizia che gli operai della messe devono portare a tutti.
Un messaggio di speranza e di consolazione, di pace e di carità.
Ma con quale spirito il discepolo di Gesù dovrà operare?
Dovrà essere consapevole della realtà difficile e talvolta ostile che lo attende.
Come raccomanda Gesù, si sforzerà di essere libero da condizionamenti umani.
Abbandonare ogni motivo di vanto personale, di carrierismo o fama di potere.
Allora era Papa Francesco ieri all'Angelus. Noi proseguiamo la nostra rassegna stampa e lo facciamo aprendo pagina 2, il giornale. C'è un'analisi sulle parole di Papa Francesco e l'analisi è a firma di Luigi Mascheroni. Il titolo recita: se neppure il Papa ricorda che è una strage di cristiani. Francesco invita a chiedere di convertire il cuore dei violenti, ma senza chiamarli fondamentalisti islamici. Tutti sappiamo, esordisce Mascheroni, quanto sia difficile parlare dopo una tragedia come quella di Dhaka, per chiunque, e possiamo immaginare quanto ciò sia ancora più difficile e delicato per la Chiesa, perché gli ostaggi uccisi a Dhaka, tra cui 9 italiani, sono stati colpiti dai fondamentalisti islamici, in quanto, nelle stesse parole dei terroristi, stranieri crociati, cioè infedeli. Cioè, prosegue Mascheroni, nella mente degli jihadisti, che non distinguono sfumature di credo di concessione tra gli occidentali, cristiani. È difficile per tutti parlare, certo, però questa volta in cui a cadere sono così tanti italiani appare troppo pesante il silenzio della Chiesa. È sbagliato generalizzare, ma l'impressione è che pochi parroci ieri nelle loro omelie abbiano ricordato i martiri di Dhaka massacrati dalla furia cieca dei musulmani radicali, che ovviamente qui c'è il riferimento a questa cosa terribile, cioè questi terroristi chiedevano come prova di fede di recitare a questi poveretti versetti del Corano, chi non li sapeva veniva trucidato, torturato e poi ucciso. Insomma, questo è il tono del pezzo di Luigi Mascheroni. Io allora a questo punto chiederei un commento al professor Borghesi. Allora, davvero possiamo fare questa distinzione che Mascheroni dice, cioè per gli jihadisti chi non è musulmano è cristiano?
Lei dice in riferimento soprattutto all'accusa che fa Mascheroni.
Certo.
Ma io direi questo è un ritornello che si trova spesso negli ultimi tempi, questa accusa che viene fatta a Papa Francesco di non dire apertis verbis chi è il nemico. Personalmente, se posso dire, la trovo spregevole, nel senso che è ovvio che il Papa non può dire apertamente, può richiamarsi soltanto al fatto che, come ha detto anche nel discorso in riferimento alla strage di Dhaka in Iraq, che contro i violenti, perché non può dire? Ma non può dire però per due motivi, perché innanzitutto questo sarebbe fare il gioco dei jihadisti stessi, i quali proprio questo vogliono, cioè vogliono lo scontro aperto tra il mondo musulmano e il mondo cristiano.
Quindi nell'essere riconosciuti, lei dice, ci sarebbe la soddisfazione di questa gente.
Esatto, sarebbe proprio corrispondere al desiderio dei jihadisti, sarebbe proprio fare il loro gioco, come qualsiasi analisi politica realistica non è difficile capire questo. E il Papa non vuole cadere dentro questo tranello, ovviamente. In secondo luogo, non vuole cadere nel tranello per il rispetto stesso dei cristiani, i quali sarebbero le prime vittime nei paesi a maggioranza islamica dei fondamentalisti, e quindi proprio per tutelare i cristiani stessi non può proferire quella parola che i nostri guerrafondai che stanno in pantofole ben coperti vorrebbero, no. E in terzo luogo non può proferire quella parola perché la maggioranza dei musulmani è vero che non si riconoscono affatto nei programmi dell'ISIS e quindi sono in qualche modo essi stessi vittime, perché l'attentato a Baghdad ha colpito i musulmani, non ha colpito certo i cristiani e gli sciiti che vengono colpiti in primis. E quindi siamo di fronte alla necessità di distinguere in seno all'Islam tra la maggioranza che comunque vuole vivere pacificamente e non ha questa follia fondamentalista che ha preso, che certamente nasce, è un problema interno all'Islam. Non possiamo dire che l'ISIS non ha niente a che fare con l'Islam, quindi l'Islam in questo momento ha un grosso problema al proprio interno, ma se noi dessimo ragione all'articolista del giornale, come dire, questo favorirebbe proprio l'Islam più intransigente, più radicale, più fanatico, contro invece la maggioranza dei musulmani che non vuole questa deriva, diciamo così, e che in qualche modo combatte oppure si oppone in mezzo certamente a molti timori, a molte resistenze, però a questa deriva, insomma.
Certo, a fianco all'analisi di Luigi Mascheroni, siamo sempre su il giornale, c'è l'intervista al direttore del TG La 7 sui fatti di Dacca. Il direttore dice: inspiegabile la mancata sollevazione delle comunità musulmane, tant'è che il titolo scelto per questa intervista viene presa da una frase di Mentana stesso: l'Islam moderato tace davanti a quei cani rabbiosi. Come studioso è riuscito a in qualche modo dare una ragione a questo eventuale silenzio?
Ma lì c'è certamente un problema anche di carattere culturale, nel senso c'è un problema politico, un problema culturale. In Bangladesh il governo, peraltro rappresentato da una presidente donna, sì, ha un'impostazione molto laica, anzi il partito di opposizione in qualche modo è stato messo alle corde, e i suoi rappresentanti addirittura alcuni condannati a morte. Questo naturalmente ha suscitato ancora di più una reazione fondamentalista. Certamente, e poi c'è un problema anche di sicurezza, perché molti giornalisti, per esempio, opinionisti in Bangladesh sono stati uccisi, quindi c'è anche il timore di esprimere opinioni in maniera aperta e coraggiosa, perché poi è la vita che viene sacrificata. Quindi siamo di fronte a un grave problema. In mezzo manca quella che noi chiameremmo la classe media, cioè l'opinione pubblica, che purtroppo in questi paesi che sono fortemente polarizzati dal punto di vista delle classi sociali viene a mancare. Paradossalmente i due di questi terroristi erano espressioni dell'élite, erano figli dell'élite, hanno studiato nel migliore istituto scolastico medio di Dhaka, che si chiama Scolastica, e sono figli di alti rappresentanti addirittura del governo, dell'ambito. Questo pone un problema molto grosso, cioè fa capire che il fondamentalismo in alcune zone non si nutre semplicemente del risentimento della povertà, ma al contrario del fascino di una posizione vincente in chiave anti-occidentale.
Quindi diciamo, un'ideologia fondamentalmente.
Quindi un'ideologia che in qualche modo si serve certamente e attinge all'aspetto peggiore della propria tradizione religiosa, ma si colora immediatamente di un significato politico che a noi che veniamo dagli anni 70 ricorda stranamente i movimenti radicali del post-68. Insomma, è come se fossimo passati dal marxismo rivoluzionario all'islamismo rivoluzionario, la mentalità è la stessa forma mentis che è passata dalla sua forma laica alla forma religiosa. Questo è il dramma del nostro tempo.
Professore, ancora il Papa in prima pagina, questa volta su Il Tempo, il riferimento dell'analisi di Luigi Bisignani riguarda un'intervista rilasciata da Papa Francesco al quotidiano argentino La Nación, in cui Papa Francesco parla della realtà dell'Argentina e in particolare le domande fatte dal giornalista fanno riferimento ai rapporti tra il pontefice e il presidente Mauricio Macri, rapporti che il clima politico argentino presuppone freddi, distaccati, ma Francesco afferma, cito testualmente, non ho alcun problema con il presidente Macri, non mi piacciono i conflitti, Macri mi sembra una persona di buona famiglia, una persona nobile, poi ricorda di aver avuto qualche confronto con lui in passato, ma si è trattato di una sola volta a Buenos Aires. L'intervista poi continua e per Luigi Bisignani alla fine il discorso si condensa in questo commento. A Santa Marta c'è un via vai di argentini contrari al nuovo corso ben visto dai mercati e mentre Macri restituisce ai risparmiatori il 150% del valore dei bond diventati carta straccia nel 2001, sappiamo la crisi economica argentina, Bergoglio con la sua anima peronista preferisce battersi per i più poveri sovvenzionati per anni dalla discussa ex presidente Kirchner. Il Papa, che non va per ora in visita in Argentina, non sembra preoccuparsi di dividere una nazione che cerca di risollevarsi da una crisi economica che l'aveva precipitata nella povertà. Per lui gli ultimi saranno sempre i primi. Professore.
Ma certamente anche questo rientra nella polemica di una certa destra liberal che non ama questo Papa e che coglie ogni occasione per poterlo criticare. Il problema è che questi nostri paladini nostrani non tengono conto della situazione diversa dell'America Latina rispetto a quella dell'Europa. Allora, in America Latina passare è vero che i governi in Argentina di stampo peronista si portano dietro numerose lacune, limiti, populismi e demagogie. È altresì vero che la ricetta opposta, che è quella del liberismo, di limiti ne contiene forse ancora di più, nel senso che lì si passa a un programma di tipo americano, nordamericano, in cui tutte le tutele sociali vengono a essere tolte e naturalmente appunto siccome il divario tra ricchezza e povertà è molto più radicale che da noi, perché noi non dimentichiamo abbiamo ancora nonostante tutto il welfare che ci protegge, ma lì il welfare è ridotto al minimo, ebbene liberismo da quelle parti significa mancanza di tutela e significa che la maggior parte della classe popolare si trova alla deriva senza lavoro, senza tutele sanitarie, sociali, pensionistiche e quant'altro. E quindi bisognerebbe minimamente capire che quello che per noi è prezioso in Europa dovrebbe essere prezioso anche in Argentina. Il Papa ha una sensibilità sociale molto spiccata e devo dire questo va a suo onore evidentemente e quindi è molto attento a questo aspetto, sa benissimo che liberismo non significa semplicemente liberalismo ma significa un neocapitalismo che è molto attento all'elite e poco al resto della popolazione, questo spiega molto anche della cosiddetta freddezza che ci sarebbe con l'attuale presidente. Peraltro ricordiamo che anche con la Cristina Kirchner, con la presidentessa precedente, i rapporti all'inizio erano, quando il cardinal Bergoglio era cardinale a Buenos Aires, erano tutt'altro che idilliaci, sia con lei che con il suo marito quando era presidente lui. e sono poi cambiati quando Bergoglio è diventato Papa, e allora la Kirchner ha virato a 180 gradi e ha ritrovato buoni rapporti, questo anche per riportare la questione nei suoi giusti termini, diciamo.
Adesso andiamo invece a pagina 7 del Messaggero. Abbiamo selezionato alcune interviste riguardo quanto è successo a Dhaka e quanto sta succedendo comunque in molti paesi asiatici, ma anche in Europa. C'è un'intervista a uno scrittore definito lo scrittore del multiculturalismo, drammaturgo, sceneggiatore, è un saggista britannico, si chiama Hanif Qureshi, nato a Londra, e ha proprio dedicato la sua opera ai temi dell'integrazione della società multiculturale. Alla domanda "spesso il terrore ha origine anche nelle città europee", lei è un narratore del multiculturalismo ma anche un convinto assertore del fatto che i valori liberali vanno difesi. Li vede in pericolo questi valori? Così la risposta. Tornando al referendum europeo, quindi Brexit, uno dei temi cruciali è che l'Unione Europea è una forza libera che lotta per garantire la libertà ai suoi cittadini, e questo è molto legato alla questione dell'Islam radicale. Riusciremo a continuare, si domanda, a combattere la guerra culturale contro l'Islam radicale? Perché mantenere i valori dell'illuminismo è una guerra culturale di cui siamo nel bel mezzo. Gli attacchi di Parigi e di Orlando sono stati attentati contro il piacere, contro le forme di divertimento occidentali, centrali per i nostri valori. Queste sono cose che l'Unione Europea, che combatte contro l'estrema destra da una parte e contro l'islamismo radicale dall'altra, deve difendere. L'Unione Europea è, da un punto di vista economico, una forza liberale e capitalista, ma da un punto di vista culturale lavora per la coesione dei valori progressisti. Professore.
Mi sembra che il nostro commentatore sia un po' ottimista, nel senso che quel lavorare da una parte e dall'altra, forse lui non si avvede che l'una parte distrugge l'altra, cioè nella misura in cui l'Unione Europea è vincolata soltanto dall'unione economica, da una certa unione economica in cui l'euro diventa il valore supremo, una sorta di divinità intoccabile nelle sue leggi bronze, quel Dio sta in realtà macinando e dissolvendo proprio quei valori dell'illuminismo che il commentatore vorrebbe vincolare all'economia liberale. Cioè noi siamo di fronte ad una Europa che trova la sua anima solo nell'economia e non riesce a trovarla più nelle sue ragioni storiche. Quelle ragioni storiche che, sorte nella seconda guerra, dettate dalla tragedia della seconda guerra mondiale, volevano che l'Europa ritrovasse la concordia e la pace e uscisse dalla barbarie in cui era sprofondata. I periodi di pace sono bellissimi, ma spesso portano con sé la smemoratezza poi delle ragioni che dettano la concordia e l'incontro tra i popoli. È chiaro che il vincolo europeo è stato anche indebolito dal progetto di una sorta di superstato, di grande macchina burocratica, il che non è realisticamente fattibile. L'Europa non può diventare uno Stato, l'Europa, se vuole avere un futuro, deve essere una comunità di popoli. Detto ciò, una comunità di popoli si ritrova in quello che il Papa chiama il poliedro, non nella sfera, cioè si ritrova in una, nel rispetto di una pluralità di tradizioni, di storie, di lingue. Noi non abbiamo una sola lingua come gli Stati Uniti d'America, e al tempo stesso nel riconoscere meglio un vincolo comune che affonda nella propria tradizione storica e che si alimenta anche della grande lezione dei conflitti che hanno insanguinato questo continente. Io realisticamente non vedo all'orizzonte questa riflessione, questo desiderio, questa volontà. I politici che guidano l'Europa in questo momento non mi sembra che siano all'altezza, con il risultato che si scatenano questi populismi che ci riportano indietro di 70 anni quasi che il rinserrarsi nei propri confini fosse la soluzione di fronte a un mondo globalizzato il quale divora ormai i piccoli senza tanti problemi. Però sinceramente, a parte la prospettiva che suggerisce il Papa, che mi sembra l'unica figura di statura mondiale in questo momento, non riesco a vedere un progetto culturale, ideale, storico all'altezza della sfida del momento.
Repubblica, pagina 9, l'inganno della fede, così terroristi usano l'Islam. Questo è un articolo di Tahar Benjaloun, il quale dice che l'ispirazione appunto alla violenza viene dal wahhabismo, la corrente più radicale della religione musulmana, che cancella, sto facendo una sintesi, la saggezza, la filosofia dell'Islam. Poi in riferimento agli assassini del Bangladesh, così si esprime. Questi giovani, tra l'altro, giovanissimi, poco più che ventenni, ricordo, non hanno giustificato i delitti commessi, ma fanno parte di quella internazionale jihadista comandata dall'Iraq dall'autoproclamato califfo dello Stato Islamico. Intanto Al-Qaeda, paragonata a Daesh negli ultimi anni, è rimasta in disparte sul palcoscenico internazionale, cerca di tornare sulla scena, ma non ha in programma l'insediamento di uno Stato Islamico in tutto il mondo. Ci sono terroristi che ubbidiscono senza pensare alla fede, altri agiscono sotto l'effetto di una male interpretata fede religiosa, ma il risultato è lo stesso: l'Islam è usato come bandiera e come ideologia distruttrice. E a fianco a questo commento del noto poeta, scrittore marocchino, ricordiamo tra i suoi libri è questo l'Islam che fa paura, c'è un articolo di Yunus, Mohamed Yunus, autore che ha vinto il premio Nobel per la pace nel 2006. Così scrive: l'attacco terroristico sferrato a Dhaka su vittime innocenti mi sciocca, è una vera barbarie. È per me inconcepibile che ciò possa essere accaduto in Bangladesh, un paese che ho sempre voluto immaginare come tollerante e liberale. Dobbiamo fare un esame di coscienza, capire come una simile violenza abbia potuto alimentarsi nel nostro paese. Vogliamo creare una società in cui tutti possano convivere pacificamente, in cui tutti abbiamo diritto a esprimere liberamente il proprio punto di vista, senza paure, costruzioni. Vogliamo essere parte integrante di un nuovo mondo che si basi sull'uguaglianza e sulla dignità. Mi rivolgo, ovviamente sto leggendo i punti più importanti, mi appello a tutte le nazioni perché favoriscano una pace duratura in Medio Oriente, mi rivolgo alle nazioni più potenti, mi appello a loro perché superino le proprie divergenze e portino la pace in Medio Oriente, così che possiamo avere più opportunità di pace nelle città e comunità. Esorto, conclude Yunus, i rappresentanti della società civile a fare pressione sulle parti coinvolte, sulle superpotenze, perché fermino la violenza e siedano ai tavoli negoziali. Professore.
Ma il proclama di Yunus, sì, certamente è un po', come dire, un po' idealistico, anche se contiene l'elemento di verità. L'elemento di verità sta nel fatto che l'Islam radicale è stato utilizzato, come avviene sempre peraltro per i gruppi terroristici. Fu così anche con le Brigate Rosse, con il terrorismo degli anni 70. Il terrorismo islamico viene utilizzato dalle grandi potenze per lo scontro geopolitico degli ultimi 30 anni. Il conflitto che ha diviso prima l'Occidente dall'Unione Sovietica, che ha portato alla formazione di Al-Qaeda in funzione antisovietica. E Osama Bin Laden, lo sappiamo bene, era nell'Afghanistan degli anni 90, fu creata lì la creatura Bin Laden. E poi successivamente, perché l'ISIS comunque è stato utilizzato dall'Arabia Saudita, dal Qatar dallo stesso Occidente, dagli Stati Uniti, anche qui contro la Siria, contro la Hamas, Iran, Siria, Mosca, e quindi questi terroristi, quello Stato Islamico stesso è stato funzionale, poi anche la stessa Turchia, sappiamo bene quanto ha appoggiato l'ISIS che ora si rivolta contro la Turchia stessa, quindi siamo di fronte ad un uso geopolitico nel grande scontro mondiale che non si è arenato e concluso con la caduta del muro di Berlino. Quindi è soltanto dentro questo quadro che possiamo capire la tragedia, diciamo. Noi creiamo ogni volta dei mostri che poi si rivoltano contro di noi. Detto questo, non possiamo pensare semplicemente che l'ISIS o il terrorismo islamico sia una faccenda che non riguarda una certa lettura dell'Islam, una certa lettura che è possibile, e quindi per questo è importante dare un'altra lettura molto più liberale che porta in primo piano l'aspetto di misericordia e di pace che è dentro anche il testo sacro dell'Islam. Ma per questo secondo elemento allora non viene in primo piano il contributo non semplicemente delle potenze internazionali, ma direi degli stessi paesi e governi islamici, l'Islam in questo caso, l'Islam quello più autentico, quello che ama la pace e la concordia, deve venire in primo piano, deve trovare il coraggio di esprimersi e da parte dell'opinione pubblica occidentale deve trovare molto più risalto di quanto non trovi finora, perché è anche vero che esistono questi tentativi, queste espressioni, come dire, coraggiose, ma poi nei media occidentali non trovano quasi nessuna eco, diciamo. Quindi c'è un problema dell'Occidente e c'è un problema dell'Islam, interno all'Islam. Queste due cose vanno tenute insieme, direi. Ecco.
E devo dire che qui l'analisi di Stefano Stefanini sulla stampa di oggi casca ad hoc, tant'è che scrive in questo articolo: il vertice più difficile dell'anno, il riferimento è al vertice NATO dell'8 e 9 luglio. Allora, scrive Stefanini, gli interventi militari non bastano. Dopo Dacca l'Italia deve domandarsi se il basso profilo militare risponda ancora all'interesse nazionale. Gli attentatori del Bangladesh erano ispirati dalle gesta dello Stato Islamico che del resto ha rivendicato l'attentato. Le teste sparse per il mondo continueranno a mordere, il fanatismo a fare proseliti. Bisogna tagliare i cordoni della borsa che sostengono lo sforzo bellico di ISIS. Il califfato è un'economia informale, impermeabile a sanzioni, ma deve commerciare illegalmente con il mondo esterno. Compra armi, non solo leggere, munizioni, acquista da fuori auto, computer, cellulari, strumentazione, logistica, traffica in esseri umani e contrabbando, vende petrolio e reperti archeologici, riceve finanziamenti da simpatizzanti. Sono flussi ingenti su cui si può intervenire in maniera molto più incisiva e invadente di quanto fatto finora. E poi l'8 e il 9 luglio i leader NATO si riuniscono a Varsavia. Doveva essere un vertice sulla Russia e sulla sicurezza nel Mediterraneo. Lo sarà. Dopo il referendum, prosegue Stefanini, dopo il referendum britannico, diventa soprattutto un vertice sull'unità occidentale. La NATO è un'organizzazione politico-militare. Brexit all'orizzonte ne fa l'unico tavolo che riunisce Stati Uniti, stragrande maggioranza del paese UE, con Svezia e Finlandia sempre più vicine all'alleanza, Regno Unito, Canada, Turchia, Norvegia, Istanbul e Dacca fanno di Varsavia l'appuntamento per parlare a caldo di un terrorismo che ha basi territoriali ma non limiti geografici. La gente comune attende dal vertice una risposta alle insicurezze. Se i leader non la daranno, perderanno un'irripetibile occasione.
Ma questo commento, che questo giudizio che mi legge lei in questo momento, devo dire che personalmente mi inquieta, nel senso che sia perché la prima parte di quello che lei ha letto è un po' ipocrita, tutti sappiamo da ormai molto tempo che l'ISIS ha goduto di ampi finanziamenti, in primis da parte dell'Arabia Saudita, alleata dell'Occidente, e tutti hanno chiuso occhi. La Turchia è stata un finanziatore di eccezione e le grandi carovane che portavano i camion, che portavano petrolio, hanno continuato a tranquillamente a passare per le strade della Siria e indisturbate. Gli aerei della coalizione occidentale li hanno lasciati tranquillamente camminare perché il nemico era Assad. Quindi su questo c'è tantissima ipocrisia e tutti sanno come poter intervenire nei flussi finanziari, come poter interrompere. Mi pare che c'è stato un bombardamento ultimamente a Raqqa, dove è stata bombardata la banca centrale con una perdita di non so quanti milioni di dollari. Quindi si sa benissimo dove poter intervenire se soltanto lo si volesse. La seconda cosa che mi inquieta di più invece è che il giornalista sembra ormai identificare pienamente in senso reale l'Europa con la NATO. E questo devo dire che non è un bel segnale, perché la NATO dopo la caduta del muro di Berlino non si capiva più cosa doveva essere. In realtà oggi pare di capire che l'Europa è tenuta insieme dalla NATO, ma questo significa che la funzione dell'Europa sarebbe quella di contenimento della Russia. E quindi questa prospettiva della NATO che continuamente preme nei confini orientali non è un bel segnale, perché se l'Europa si fa dettare la politica dalla NATO significa che andiamo allo scontro, mentre l'Europa deve avere l'iniziativa politica che è in funzione della distensione del rapporto con la Russia. Come si può pensare di governare anche i conflitti, appunto i conflitti medio orientali, se non in un rapporto paritetico e di interesse comune coinvolgendo la Russia? Viceversa, se l'Occidente preferirà lo scontro e lì da parte dei futuri presidenti americani i segnali sono contrastanti in proposito e non sono molto tranquillizzanti, se l'Occidente preferirà lo scontro con la Russia, i segnali per il futuro non saranno positivi.
Farsi dettare l'agenda della NATO significa in qualche modo negare la natura dell'Unione Europea, giusto?
Quindi... Direi proprio di sì, perché è il primato politico dell'Europa che viene meno in nome di esigenze militari, e sappiamo come i militari spesso ragionano, cioè non hanno minimamente presente il quadro politico, a loro interessa soltanto il consolidamento dei rapporti di forza, ma non è così che si portano avanti i rapporti tra gli stati, tra i popoli e tra i continenti.
Allora, per chiudere, professore, siamo in piena UE perché Repubblica, a pagina 12, racconta dell'intervento di Christine Lagarde, direttore del Fondo Monetario Internazionale, tra l'altro dal 2011, la quale parla dell'importanza e del bisogno di imparare a redistribuire le ricchezze e imporre di conseguenza limiti ai privilegi e a tutelare i più deboli. E poi c'è quello che viene definito un vero e proprio caso: Schäuble rilancia l'Europa a due velocità, il ministro tedesco contro Juncker, intese tra stati anche senza l'ok dell'Unione Europea. Quindi per Lagarde bisogna trovare una globalizzazione dal volto umano, e questo per battere le disuguaglianze. Mentre i punti sintetizzati nel discorso di Schäuble, che rilancia appunto l'Europa a due velocità, il ministro tedesco delle finanze accusa la Commissione UE di immobilismo. Schäuble vuole che l'Europa proceda solo con i paesi disponibili a due velocità. Martin Schulz, le reazioni, ha risposto che i ritardi dipendono dai governi nazionali. Possiamo in un minuto riuscire?
Sì, la Lagarde è significativo. Certo che la responsabile del Fondo Monetario Internazionale è veramente singolare, ma la Lagarde in questo obbedisce a un diktat del presidente Obama, che vuole tenere unita l'Europa e non ne vuole impedire che si sfasci o che la predominanza tedesca porti a un collasso della UE, quindi per questo è diventata così mite e così piena di prospettive umanistiche, diciamo così. In passato non era così. Quanto a Schäuble, probabilmente proprio a seguito dei richiami americani o della Lagarde, realisticamente capisce che la Germania non può più tenere unita l'Europa, come dire, con l'euro così com'è, e per salvare soprattutto l'economia tedesca è passata alla fase 2, cioè
10 secondi.
Le economie più forti, quelle del nord Europa, dovranno prendere la loro distanza dalle economie più deboli. Quindi nasce una altra Europa, non è più quella che avevamo pensato.
Grazie professore, grazie a Massimo Borghesi, docente di filosofia morale all'Università di Perugia. Buona vita, linea alla regia.
Grazie, arrivederci.